redigio.it e la storia continua. Sabato 3 febbraio 2024, settimana 5:34. Notizia di un funerale. Cosa ascoltiamo oggi? Sabino Ghitta, il mago Sabino e la Ghitta del Verziere. Storie milanesi. Buon ascolto. Siamo a febbraio. All'Overe, nel santuario gestito dalla Congregazione delle Suore di Carità, dette Maria Bambina, fondato da Santa Bartolomea Capitanio, vi è una cappella con dipinta l'immagine di Santa Apollonia, patrona dei dentisti e protettrice dei loro pazienti. A Vigano, il 9 febbraio, è la festa in onore di Santa Apollonia, loro patrona. A Precasaglio, Brescia, a 1584 metri di altitudine, il 9 febbraio si festeggia la santa e potete trovare la sua immaginetta con la preghiera da recitare. Anche in Duomo, a Milano, a fianco dell'altare dedicato a Sant'Agata, il primo a destra entrando, è situata la statua della santa. Curiosamente, sul piedistallo vi è inciso non Santa Apollonia, ma Apollonia con due P e una L. Ho cercato una sua immaginetta sia in sacristia che nel box shop del Museo del Duomo e la libreria dell'Arcivescovado senza poterla trovare. Posso pubblicare per i miei ascoltatori una preghiera dedicata alla Santa solo grazie a un'impiegata del Comune di Milano, la signora Teresa, che mi ha regalato la preziosa immaginetta che porto sempre con me. Per quell'acutissimo dolore che voi soffriste, o gloriosa Santa Apollonia, quando per ordine del tiranno vi furono strappati i denti, otteneteci dal Signore la grazia di essere liberati da ogni molestia relativa a questo male, o perlomeno soffrirlo con imperturbabile rassegnazione. Un tempo si usava prendere il dente che si era appena fatto estrarre e lo si gettava sul fuoco del camino, non senza prima aver invocato la santa. «Feug, damen un neuf, damen vinstan, che il medura cent'an». L'acqua de febbre la par un letame. L'acqua di febbraio è come concime e riempie il granaio. In questo mese si alternano freddo e pioggerelline intermittenti, che sono magari fastidiose per l'uomo, ma salutari per il terreno, che sta per riaprirsi alla vita dopo il letargo invernale, come ben sa la sapienza di Nostalvec. Se a febbraio fa no brut, nas l'erba de partut. E nel mantovano dicono, al vint, l'ultim giorno al carneval, l'impregna la roar. Sugli alberi l'ultimo giorno di carnevale, di solito è a metà mese e nascono i germogli. Come ci ricorda una poesia nota di Giovanni Pascoli scritta per San Valentino. O Valentino, vestito di nuovo come le brocche dei biancospini. Il riso jad. Occorre un recipiente classico per la cultura del risotto alla milanese e la casseruola rotonda, ma anche ovale, di rame stagnato, con manico di ferro. La vecchia e pesante casseruola da cui, da un certo momento in poi, non si sono più avute notizie, è come prezioso arredo della cucina, della vasta cucina, faceva parte come numero essenziale del rame o dei rami di cucina. Se un vecchio poeta, il Bussano, non ha trascurato di annoverarla nei suoi poetici interni, dove i lucidi rami più di una volta figurano sull'ammattonato a captare e a rimandare un raggio di sole che, digerito il pranzo, decade. Rapitoci il vecchio rame, non rimane che aver fede nel sostituto, l'alluminio. La casseruola, tenuta a fuoco per manico per una presa di feltro con la mano sinistra, riceveva gli spicchi o i minimi pezzi di cipolla tenera e un quarto di ramaiolo di brodo, preferibilmente di manzo, e burro lodigiano di classe. Burro, quantum prodest, udito il numero dei commensali. Al primo soffriggere di codesto modico apporto buttiroso cipollino, per i piccoli reiterati versamenti, sarà buttato il riso a poco fino a raggiungere un totale di 2-3 pugni a persona, secondo l'appetito prevedibile degli attavolati. Nel poco brodo vorrà dare inizio per sé solo al processo di bollitura del riso. Il mestolo, di legno ora, ci avrà a che fare tuttavia. Gira e rigira. I chicchi dovranno pertanto rosolarsi e a momenti indurirsi contro il fondo stagnato, ardente, in codesta fase di rituale, mantenendo ognuno la propria personalità, impastarsi e neppure aggrumarsi. Non burro, quanto un sufficit, né più, bene prego, non deve far bagna o intingolo sozzo, deve untare ogni chicco, non annegarlo. Il riso ha da indurirsi e indurarsi, ho detto, sul fondo stagnato. Poi, a poco, si rigonfia e cuoce, per raggiungervi mano a mano, del brodo, in che vorrete essere cauti e solerti. Aggiungete un po' per volta al brodo, a principiare da 2 mezze ramaiolate di quello attinto da una scodella marginale che avete in pronto. In essa sarà stato disciolto lo zafferano in polvere, vivace, incomparabile, stimolante, del gastrico. Venutoci dai pistilli disseccati e poi debitamente macinati dal fiore. Per 8 persone, 2 cucchiaini di caffè. Il brodo zafferanato dovrà essere attinto un colore giallo mandarino, talché il risotto a cottura perfetta, 20-22 minuti, abbia a risultare giallo arancio. Per gli stomaci timorati basterà un po' meno. 2 cucchiaini rasi e non ricolmi e ne verrà fuori un giallo chiaro canarino. Il Medioevo. Il nuovo governo del borgo di Bustarsizio provvedeva alla manutenzione delle strade che raggiungevano le località vicine a Milano, alla conservazione delle mura e del fossato di difesa, alla piazza dove si tenevano le assemblee, al pozzo, importante per il rifornimento di acqua nel borgo, e a un pratum, piazza erbosa situata in ogni contrada, dove i notai svolgevano le loro mansioni. Un cronista del 1600, Pietro Antonio Crespi Castoldi, ci ricorda la suddivisione del borgo medievale in 4 contrade: la Basilica, il quartiere intorno alla chiesa di San Giovanni, la piscina, cosiddetto dalla vasca dove gli abitanti portavano gli animali ad abbeverarsi, Sciornago, un quartiere più ricco, e infine Sano Vico, la contrada forse più salubre, dove, come ci suggerisce il nome, che nel dialetto dei vecchi è ancora oggi chiamata Savigu, l'odierna Montebello. A indicare l'importanza del borgo e a testimoniare la crescita della popolazione, anche se purtroppo non possediamo dati precisi, Busto in questo periodo poteva vantare ben tre chiese, San Giovanni, San Michele, la cui origine risaliva al periodo longobardo, e Santa Maria, probabilmente la più antica, posta com'è nel cuore del borgo medievale. Oltre a queste chiese, va citata la presenza di Busto nel convento delle Umiliate, situato nella contrada di Basilica, dove le monache praticavano tra l'altro la tessitura della lana, un'attività che secondo i documenti era già fiorente alla metà del XIII secolo. È un segno della presenza già nel borgo medievale di una prima attività tessile, tuttavia di limitata produzione. Sappiamo pure dai documenti che nel borgo fiorivano numerose altre lavorazioni artigianali, attorno alle quali prosperavano anche i commerci, poiché alcuni bustesi vendevano a Milano e nel Ducato i fustagni e le bombasine prodotti nel borgo. Il secolo XV è per la Lombardia un periodo particolarmente tormentato. La regione passa dal dominio dei Visconti a quelli degli Sforza, attraverso guerre, devastazioni e saccheggi, accompagnati da carestie e pestilenze, da cui non si salva neppure Busto. Pure in un momento così difficile va ricordata l'istituzione del primo tribunale, il 1440, con la concessione al podestà del potere di dirimere qualsiasi questione o lite civile e criminale, somma o valore di o di sentenziare o di applicare pene pecuniarie e corporali fino all'estremo supplizio compreso, così scrive il Bondioli, e a confermare l'importanza crescente del borgo. Busto venne elevata a contea nel 1488. Con il riconoscimento giuridico e amministrativo e con la crescita delle attività artigianali, si venne formando, verso la fine del secolo, un ambiente culturale umanistico sull'esempio della corte sforzesca di Milano. A domani. Redigio.it e la storia continua.